Belle storie mondiali.
Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Inizia così il diario di una ragazzina. Lei si chiama Anna Frank. Ha 13 anni e ha appena raccontato con semplicità struggente quel piccolo momento felice, il giorno in cui un diario, con centinaia di pagine bianche, si apre alla sua vita quotidiana. Si interrompe nell'agosto 1944 quel diario, e sappiamo tutti il motivo. Lo leggiamo grazie all'unico sopravvissuto della famiglia, suo padre Otto, che lo pubblica quando tutto finisce. Un padre che sopravvive alla figlia, nulla di più innaturale e crudele al tempo stesso.
Siamo nel 1942, si dovrebbe, meglio, si vorrebbe giocare a calcio, scoprire chi potrà tenere testa ai due volte campioni del mondo italiani, ma gli azzurri con il fascio sul petto sono tutti al fronte, così come i francesi, i tedeschi, gli inglesi, così come il mondo intero. Eppure qualcuno al pallone continua a pensare, nel pallone continua a sperare, come sempre pensiamo noi, come sempre speriamo noi. Stefano Ferrando,
Fabrizio Gabrielli,
quando vi raccontiamo queste storie. ...1936 Giochi Olimpici di Berlino. Jesse Owens ricorda ad Adolf Hitler che siamo tutti uguali, chi più forte, chi meno, ma tutti abbiamo le stesse possibilità e che le battaglie si dovrebbero combattere soltanto in uno stadio. Gli ricorda con le sue vittorie che non esiste razza superiore, esiste l'uomo e che per gli uomini conta il rispetto. Possono essere amici, per esserlo non conta il colore della pelle. Jess e Lutz Long, il loro fitto colloquio in pista, i consigli reciproci da avversari, da grandi uomini. In quei giorni il 23° convegno della FIFA decide anche la sede dei mondiali, che vedranno l'Italia difendere il titolo. E poi quelli del 1938 con l'esagono che la spunta proprio sulla Germania. Per i tedeschi potrebbe esserci una chance magari per quello successivo, quello del 1942, però una decisione facciamo che la prendiamo più avanti. Avanti, però, dietro l'angolo, c'è altro. C'è un secondo conflitto mondiale, scatenato, pensa te, proprio da chi assiste fra mille spasmi in tribuna allo show della freccia venuta dall'Alabama.
Eppure qualcuno quell'anno il mondiale lo gioca, sì, nel 1942, merito di un nobile di origine balcanica. Lo organizza lontano dalla guerra in Europa, eppure dalle battaglie del Pacifico. Lo pensa fra le braccia di una terra ammagliatrice, un amante difficile che mai ti lascerà fuggire una volta finito tutto. È la Patagonia. Per inciso, Fabrizio e Chetwin a definirla così, bella e spietata al tempo stesso. Per un attimo hai pensato che potessi essere io, eh?
Ma io ero quasi certo.
Magari. Vladimir Hotz, questo è il suo nome, è lui che di proprio pugno scrive a Jules Rimet, inizialmente attratto dall'idea, ma poi restio. Non c'è nulla come un no per convincere qualcuno ad andare avanti. Il Conte scrive ad ogni federazione. Alcune non si degnano nemmeno di rispondere, altre però in Patagonia ci arrivano davvero. Spagna, Italia, Germania, Brasile, Scozia, Inghilterra. Altre, come detto, rispondono no e lui le sostituisce con la nazionale del Regno di Patagonia e Mapuches, popolo senza terra ma tremendamente orgoglioso.
Nel breve elenco che hai fatto c'è un nome che forse ai nostri ascoltatori non sarà sfuggito.
Inghilterra?
Ma proprio loro, Cioè, è la prima partecipazione dei maestri, pazzesco. L'adesione tedesca chiaramente è scontata. In realtà i tedeschi sono proprio là per costruire una linea telefonica e mettere piede nel continente americano. Il calcio è un viatico. Che piaccia o meno, un mondiale deve essere giocato, ma pure arbitrato. E fra giocatori che sono minatori, operai, contadini, poliziotti, qualche profilo poco raccomandabile, ecco che ci stanno anche gli arbitri. E fra questi si segnala un tale William Brad Cassidy.
Cassidy?
Cassidy, ti suona? È
sì.
Proprio lui, il figlio del celebre rapinatore che dopo mille banche svaligiate, dove si è rifugiato, tac, in Patagonia.
E la coppa?
C'è pure quella, chiaramente.
Certo, Vladimir Oz ha denaro e infinite vie per ottenere ciò che desidera. La vittoria alata arriva dall'Italia per il mondiale, ma che al termine dello stesso, andrà persa. Quindi, quella che fa il viaggio nel 1950 verso il Brasile, con Jules Rimet.
No...
è una copia.
Ma pensate.
Prima partita, Italia detentrice del titolo, Regno di Patagonia. Risultato 4-0. Chi ben comincia si ferma in semifinale. E che semifinale? Perché è Italia-Germania.
Spoiler.
Sì, quella, ma decisamente ma oltre.
Spoiler.
Comunque, Italia-Germania in questo momento sono alleate, ancora per poco, in guerra. Ma avversari appunto in campo per accedere alla finale. 4-3 Germania. Anche qui... una specie di spoiler.
Vero?
A specchio. E Cassidy, il figlio di Butch, che viene ricordato come un novello Byron Moreno.
Ma guarda, questa non credo proprio che sia un complimento.
No, decisamente no. L'altra semifinale è Inghilterra-Mapuches, partita ricordata come la prima dotata di Goal Light Technology.
Ah, però.
Siamo sull'1-1. Un gran destro del centravanti Mapuches prende la traversa, la palla rimbalza sulla linea, o forse appena dentro. Parapiglia. L'arbitro dice no.
Ma io guarda, non vorrei sollevare dubbi, però trattandosi di un arbitro in inglese...
Ma qualche dubbio in effetti. Non se ne esce, ma il conte Oz ha la soluzione. Ferma la partita, ordina a un operatore, Guillermo Sandrini, che sta riprendendo la partita, di sviluppare la pellicola e controllare. Le immagini non è che siano proprio chiare. A quel punto il capitano inglese... penso più per sfinimento che per fair play, dice è gol Mapuches in finale.
La notte prima degli esami è poesia solo se la canta l'Antonellone nazionale Venditti.
Per gli altri sono incubi.
Totale. Quella prima della finale, se vogliamo, è anche peggio, soprattutto per i Mapuches. I soldati tedeschi infatti fanno irruzione nelle case dei giocatori avversari, molti di questi saranno impossibilitati a partecipare per infortunio alla finale. Chi stanno cercando è il portiere Nahuel Futa, un muro invalicabile o quasi, il primo da rendere inoffensivo. Non lo trovano perché pare, ma non c'è certezza, che sia sotto le lenzuole di Elena, che è poi la nipote del conte Oz, ma soprattutto è fidanzata con chi? Con il centravanti tedesco.
Beautiful, scansati proprio.
Togliti di mezzo. Con tali premesse, chiaramente, chi la può sollevare la Rimet?
I Mapuches.
Totalmente.
Ah,
esattamente,
meno male.
Proprio loro. Partita epica resa tale da un diluvio dantesco. Gol di tacco, rigori inventati. Il primo fallito, il secondo segnato. Questo va pur detto dal centravanti Kramer, quello della fidanzata di poco fa che le piaceva farsi le passeggiate sotto le lenzuola altrui, che si toglie Kramer i rotondi occhiali in segno di sfida, tocca lateralmente per eludere l'intervento di Nahuel Futa, per poi ricevere in fuorigioco e segnare.
Questa cosa mi ricorda...
vero? Qualcosa. Anni dopo lo rifarà, sai chi? Van Basten, però senza occhiali, senza finire in fuorigioco e forse con la moglie a letto proprio. Nessuno protesta, voi direte? No, come no? Hai voglia se protestano. Ma l'arbitro è pur sempre il figlio di Cassidy. Nel cassetto di babbo ha trovato una pistola e con l'invito ad uscire, espulso, agita sotto il naso del portiere, appunto, una pistola. Nemmeno nei peggiori bar di Caracas, direbbe qualcuno.
E qui ridico Byron Moreno, scansati.
Come finisce? Come può finire? Male. Rovesciata Mapuche degna di Ronaldo allo stadium, Rimet alla nazionale di casa. Intanto piove, diluvia, e la diga di Bariloche, dove si sta giocando la finale, trum, cede. La furia dell'acqua spazza via ogni cosa. C'è chi scappa, c'è chi muore, c'è chi sopravvive e ci racconta la storia del mondiale dimenticato.
Fabrizio, ma quello che raccontiamo da qualche giorno... è davvero successo? Fabrizio, qualcuno forse verrà al dubbio?
Secondo me qualche dubbio sul 42 sarà venuto agli ascoltatori, immagino.
Ecco, però, per informazione chiedete a Osvaldo Soriano. Ma, ripeto, adesso io mi sono fatto serio, se vi dicessimo che il mondiale 1958, quello in Svezia, quello della comparsa sulla scena mondiale di Orei, quello dei 13 gol in un torneo di Juste Fontaine, non fosse mai esistito? Ecco. Allora, allacciatevi le cinture di sicurezza, state comodi, perché sta per arrivare la sorpresa. Come facciamo a dire questa cosa? C'è un particolare che per anni è rimasto inspiegabilmente nascosto. Il 24 giugno 1958, a Lulevi di Göteborg, scendono in campo la Germania, campione in carica, e i padroni di casa della Svezia. Non è una squadra qualunque, eh? Skoglund, Hamrin, Gren, Lidholm. Mi fermo qui. Lo stadio è una gigantesca bandiera giallo e blu per i più fortunati. I connazionali invece sono davanti alla TV.
E che succede allora a questo punto? Che al minuto 88 la Svezia avanti per 2-1, reti di Skoglund e Gren, manca solo Hamrin che riceve palla sulla destra. La stella della Fiorentina a questo punto salta due tedeschi, un terzo all'ardire di farsi incontro a lui, e lui lo supera come Roadrunner supera il malcapitato Coyote. Manca solo il portiere, che viene infilato senza alcun problema. Tutto vero, tutto finito, la Svezia in finale. E in quella immensa, meravigliosa e inebriante gioia collettiva, nessuno nota un piccolo fantastico dettaglio.
Che hai notato tu.
Che hanno notato in tanti, in realtà. Magari noi siamo meno coinvolti dei tifosi svedesi, allora possiamo farci caso grazie al piano largo della telecamera. Fuori dallo stadio, sullo sfondo, si intravedono alcuni edifici di una città. Edifici che però, a ben vedere, non dovrebbero trovarsi lì. E non è una questione di prospettiva, è proprio che quelle costruzioni lì a Göteborg nessuno le ha mai viste. E sai perché, caro Stefano?
Perché
quelle costruzioni non stanno in Svezia.
E dove sono?
Los Angeles!
Che non è dietro l'angolo.
Direi proprio di no. Ci sono voluti 44 anni perché qualcuno notasse ciò che ci fa dire che la Coppa del Mondo del 58 non è mai esistita. Tesi scioccante, devo dire, ma che Conspiration 58 sviluppa nei minimi particolari. Protagonista di questo documentario è uno storico che ha dedicato anni della sua vita a scavare fra migliaia di documenti d'archivio, e la conclusione scioccante è che tutto quel mondiale è finzione.
Sono sconvolto.
E ci sono anche le prove, la principale sono proprio quegli edifici di cui parlavamo prima. La partita sì c'è stata, però a Los Angeles, e questo perché la CIA e la FIFA hanno orchestrato e disegnato un colossale complotto. Hollywood, che aveva all'epoca e che ha ancora mezzi illimitati, produce l'intera coppa proprio come se stesse girando un colossal. Tu dirai, ma perché tutto questo? Il tema è che il mondo è diviso in due blocchi, c'è la guerra fredda, la supremazia mondiale si gioca su più fronti e informazione e propaganda in quegli anni diventano vere e proprie armi per avere la meglio. Così gli Stati Uniti che fanno? Testano il potere della televisione. Verificano, provano, così come le immagini possono creare una realtà alternativa del tutto credibile per milioni di persone. E non è teoria. Il documentario che la TV svedese manda in onda nel 2002 mostra proprio le testimonianze dei personaggi coinvolti nel complotto. Per esempio c'è Parling, ex difensore della nazionale, che racconta e denuncia a anni di distanza le minacce di questa misteriosa organizzazione che si chiama appunto Conspiration 58. Poi ci sono anche altre vittime che trovano il coraggio per denunciare, ex giocatori del Real Madrid, perfino il futuro presidente della UEFA, Lennart Johansson.
Pure lui.
Eh no? Come non credere alle parole di Johansson? Tu dirai, si può fare. Però a quelle della stella Hamrin? Tutto vero, tutto incredibile, tutto documentato, tutto veramente falso.
Come il disco di Fiorello.
Oh, mamma mia, ste.
Allora, il professore, però attenzione, è un attore. La storia scritta con pazienza certosina, arricchita di particolari credibili, sono tutti però inventati. Non si tratta di uno scherzo, di un colossale pesce d'aprile, ma di una delle più grandi lezioni di storia. Con il passare degli anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, molte storie finiscono per essere, se non dimenticate, almeno rese vaghe. Anche quelle più gravi, tanto che un documentario mette in dubbio l'esistenza dell'Olocausto. Cioè, avete capito bene?
Mamma mia.
Ecco, allora questa è l'idea. Vendere una storia di sport enorme come pura finzione, renderla credibile e alla fine convincere lo spettatore. Non credete a tutto ciò che vedete, ma per oggi potete stare tranquilli perché questa è Mille Storie Mondiali e, come la versione classica, raccontiamo sempre e solo
storie vere.
Cuore mio da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Che la mia felicità vive sol di realtà, vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, ah, oggi amore. amo ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore.